despedida.
19 minuti, bentornati gentili ascoltatori a questa nuova edizione latinoamericana corrispondente al 5 dicembre 2024. Oggi è l'edizione numero 956. Sapete perché abbiamo raggiunto questo numero di puntate? Perché siamo partiti un primo dicembre 2005. Cosa vuol dire questo? Che oggi è il compleanno di latinoamericano. Questo traguardo l'abbiamo raggiunto solo ed esclusivamente al vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, al RID bancario, al pago elettronico e al contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Grazie al vostro ascolto, al vostro sostegno a Radio Cooperativa e naturalmente alla disponibilità dei nostri numerosissimi ospiti. Quindi voi pensate che qualche volta uno, qualche volta tre, però di media normalmente intervistiamo due persone a trasmissione. Fate i calcoli, ci sono 52 giovedì, raramente saltiamo, nemmeno ad agosto saltiamo, nemmeno durante le feste. Quindi mettiamo che mi ammalo, che succede qualcosa di strano e che anziché 52 giovedì sono 50. Fate un po' di calcoli di quanta gente intervistiamo ogni anno e grazie anche a loro e che abbiamo raggiunto questi 19 anni di trasmissione, che da sempre lo facciamo i giovedì dalle 19.10 fino alle 20.10, e da qualche anno che lo facciamo pure in replica il lunedì dalle ore 16.25. E oggi non sarà l'eccezione, perché come al solito faremo il collegamento in diretta con l'America Latina. In particolare oggi la facciamo con Lima, la capitale peruviana, perché là è iniziato a costruirsi un importantissimo porto della Cina che avrà ripercussioni in tutta la regione, perché l'idea dei cinesi è di creare questa specie di via della seta in salsa latinoamericana e che molti dei prodotti che si producono nella regione vadano a finire in Cina. E questo naturalmente che provoca qualche mal di pancia negli States. Vedremo cosa succederà quando si insedierà Donald Trump e la sua politica apparentemente isolazionista. Quindi da una parte possiamo pensare che tanto non li potrà preoccupare alla nuova amministrazione statunitense, ma dall'altra parte io ho qualche dubbio che si metta a guardare senza fare assolutamente niente cosa fa la Cina in America Latina. Dunque, questo sarà il primo degli argomenti, però naturalmente che non sarà l'unico, perché poi andremo a parlare di una notizia che ho visto ieri sulla BBC e poi dico, vabbè, credo che vale la pena svilupparlo. Mi sto riferendo alla richiesta da parte della Colombia di rientrare soldati o ex soldati colombiani in patria. Perché sapete dove sono finiti questi militari? Niente meno che in Sudan. Molte volte l'abbiamo parlato, non soltanto in Sudan, ma anche in Ucraina. Noi ci concentriamo oggi sul paese africano. Vanno lì molte volte, così raccontano le cronache, ingannati. Cioè non vanno come mercenario, dicono beh, vieni qua a lavorare, ti facciamo fare questo piuttosto che l'altro, un lavoro non troppo rischioso. E poi quando arrivano in questi paesi, sia in Ucraina che in Sudan, poi finiscono per rischiare la propria pelle. Dunque, il discorso che oggi in questa trasmissione latinoamericana proveremo a capire come mai militari del Sud America finiscono in quella che probabilmente è la tragedia più grande che subisce oggigiorno l'umanità, ovvero quello che sta succedendo, la mal chiamata guerra civile in Sudan, lo scoprirà solo chi rimane all'ascolto di Radio Cooperativa. Come contribuire con questa radio, grazie alla quale non sentiremo nessuna pubblicità, l'ho detto poco fa, posso aggiungere alcune informazioni, come per esempio latinoamericando@gmail.com, ripeto latinoamericando@gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione. Ricordo che siamo presenti pure su Facebook, quindi mettete Latinoamericando Radio e probabilmente ci troverete, mettete mi piace alla pagina Facebook di questa trasmissione. Sono le 19:24 minuti per chi ci ascolta in diretta. Oggi musicalmente siamo accompagnati da Gonzalo Calmet, non a caso hanno scelto, lui è peruviano, fa alcune canzoni insieme ad altri artisti. Il CD si chiama Volvieron los Boleros, è dell'anno scorso, quindi recente. Lo accompagnano artisti come Susana Bach, che l'abbiamo sentito in tante opportunità qua in questa trasmissione, anche lei è peruviana. Lupita Infante, Ibrahim Ferrer, cubano, Ibrahim Ferrer il figlio, Junior, Silvina Moreno, Lala, Lourdes Carigna, Abel Paez. Quindi ci sono tanti artisti che accompagnano Gonzalo Camet in questo. Sentiamo un altro, in questo caso con Bartola. Rimanete all'ascolto della copertina, torniamo fra poco con questa diretta. Destino. Cambiate frequenza, mi raccomando.
Quiero ser tu aventura. Si me das una tarde contigo, te llevo hasta la luna. Si se acaba lo nuestro antes de lo esperado, no diré más tu nombre en la noche si espero. Y el vino.
Abbiamo appena ascoltato Gonzalo Calmet, su CD Volvieron los Boleros, sono tornati i Boleros. Noi adesso invece proviamo a sentire una voce che torna anche qua sui microfoni di Radio Cooperativa, per questo siamo collegati in diretta con Lima, la capitale peruviana. Dall'altra parte della linea ci risponde Daniele Benzi. Daniele Benzi, buonasera, bentornato a questa trasmissione.
Buonasera Gustavo, un piacere.
Grazie mille, il piacere è nostro di sentirti. Daniele Benzi, professore di relazioni internazionali alla Pontificia Università Cattolica del Perù. Magari ci puoi essere di aiuto per capire innanzitutto queste ripercussioni che ci sono a proposito del porto. Ne avevo parlato tempo fa quando il presidente cinese Xi Jinping si recò in Lima, vide la presidente Boluarte. Quali sono le ripercussioni di un'infrastruttura così importante in Perù, Daniele?
Sì, Gustavo. Allora, ricordiamo brevemente i fatti. Circa 15 giorni fa, a metà novembre, qui nella città di Lima, c'è stato il vertice del Foro Economico di Cooperazione Regionale dell'Asia Pacifico, si chiama APEC, e in questa occasione, in cui sono venuti altri capi di Stato, fra cui anche il Presidente degli Stati Uniti, Biden, e altri vertici dalla Corea, Indonesia, Malesia, è venuto anche Xi Jinping, e nell'ambito di questa grande occasione si è utilizzata come una vetrina per inaugurare la prima tappa di questo megaporto di Chiangkai, che è un porto di operazioni di carga e logistica a 80 chilometri al nord di Lima, e che in prospettiva sarà il più importante porto che collega il versante pacifico dell'America Latina con l'Asia, con l'est asiatico, in particolare con Cina, superando gli attuali porti di Cile e Messico. Guarda, dal punto di vista economico e delle relazioni internazionali, ci sono due elementi. Innanzitutto, questo porto è un progetto cinese, finanziato credo al 60% dai cinesi, perché hanno un interesse enorme nell'economia peruviana, soprattutto per quanto riguarda l'acquisto e l'estrazione di minerali come il rame, che sono fondamentali nell'industria tecnologica attuale. Ci sono le tensioni, i dubbi se i cinesi hanno anche, diciamo, una visione geopolitica del porto nell'ambito della nuova rotta della seta, questo megaprogetto in cui credo che in qualche momento anche l'Italia ha partecipato, poi è uscita con Meloni. Non seguo più la situazione italiana da tanti anni. E se questo porto possa essere utilizzato, diciamo, dai cinesi per questioni che hanno a che fare, sebbene non direttamente, con temi militari sensibili, per ciò che riguarda la relazione del Perù con gli Stati Uniti. Okay? E poi esiste, diciamo, tutta la questione interna. Il Perù è un paese che dagli anni 90 è totalmente asservito agli interessi del capitale transnazionale e che negli ultimi 20 particolarmente ha sviluppato una relazione di dipendenza, simbiotica però di dipendenza con i mercati asiatici e in particolare il cinese. E in questo senso i governi peruviani che si sono succeduti in questi anni hanno investito tantissimo nella partecipazione in questo foro APEC, in questa idea di una regione che colleghi l'Asia con il Pacifico americano, che è stato uno dei progetti emblematici della prima ora della globalizzazione, quando si pensava di poter creare un'amplissima area unica di libero commercio. La cosa poi non è successa. Oggi questo foro risente chiaramente delle tensioni geopolitiche, della guerra commerciale fra Cina e Stati Uniti, della fine della globalizzazione come l'abbiamo conosciuta almeno fino al 2008, ed è per questo che il Perù, diciamo, si trova un poco in difficoltà, avendo orientato tutta la sua economia a questo tipo di progetti. E esiste anche una questione più domestica. Considera che nella settimana in cui c'è stato questo foro di APEC, a tutti praticamente ci hanno messo in quarantena come all'epoca del Covid, con la giustificazione che il traffico di Lima avrebbe reso difficili i collegamenti per tutti questi invitati internazionali, ci hanno messo tutti online a lavorare, a le lezioni e si sono anche dichiarati 3 giorni di ferie con molestie da parte di vari settori. E questo, secondo me, si inserisce un poco in un'agenda occulta del governo di utilizzare un evento internazionale un poco per ripulire l'immagine tanto esterna come interna e contenere una serie di proteste che negli ultimi mesi avevano cominciato nuovamente a destabilizzare un governo che non è mai stato popolare e che in questo momento è ai livelli più bassi della sua popolarità. E secondo me questa giocata, diciamo, sì, ne ha approfittato bene il governo, utilizzando un evento internazionale, smorzando gli scioperi che c'erano stati dei trasporti fin dal mese di ottobre più o meno, e altri tipi di proteste che c'erano state, perché dopo questo evento la situazione è di nuovo ritornata ad essere relativamente calma, anche se la scorsa settimana c'è stato un altro sciopero, non qui a Lima, dei minatori privati. Questo è quello che ti posso
Sì, ecco,
raccontare,
siete
Gustavo.
all'ascolto di Latinoamericano, siamo in collegamento in diretta con Lima e Perù, dall'altra parte della linea ci risponde Daniele Benzi. Daniele, tu hai parlato dello sciopero dei trasporti, uno sciopero che sicuramente può marcare, non so, dimmi te, un prima o un dopo, non è stato molto tranquillo sempre, sicuramente, beh, come sempre succede con i trasporti, che è un settore chiave, no? Per l'economia e per la società di un paese, sicuramente il caso del Perù non è stato eccezionale, giusto, Daniele?
Sì, è stato uno sciopero in crescendo, diciamo, perché all'inizio sono stati convocati dei blocchi praticamente totali solo un giorno a settimana. E poi 2 giorni a settimana rispetto al fatto che il governo non avesse accolto la domanda. In realtà, per chiarire, stiamo parlando di uno sciopero che non nasce unicamente e soprattutto da rivendicazioni di tipo salariale, sino con una situazione in termini di sicurezza, di estorsioni, di furti che subiscono. I trasportisti, gli autisti nelle zone periferiche, marginali, qui si chiama il cono urbano di Lima. Stiamo parlando di quartieri di milioni di persone. Occhio, Lima è una città metropolitana di quasi 10 milioni di persone e dove sembrerebbe che l'ingresso di bande criminali, alcune che si associano al Tren de Aragua, che è un'organizzazione criminale venezuelana, abbiano un po' corrotto gli equilibri, la pace interna, e che varie aree siano diventate una terra di nessuno. Effettivamente, quotidianamente si ascoltano assalti, assassini, a volte di autisti di bus. Quindi questo, diciamo, è il punto fondamentale della rivendicazione salariale. Una delle ragioni per cui lo sciopero non è diventato uno sciopero di massa, sebbene stava cominciando a sommare altri settori, forse è dovuto al fatto che qui, diciamo, esistono vari grandi sindacati dei trasporti non unificati, e ognuno di essi sembrerebbe abbia relazioni più o meno occulte con vari settori del congresso, che sarebbe il Parlamento peruviano, che è attualmente, diciamo, il potere dominante dopo quello che è successo due anni fa, diciamo, con il tentativo di autogolpe di Castillo e poi la successione spuria della vicepresidente. Però, insomma, sembrava che stesse crescendo e che si erano proclamati ulteriori giorni di sciopero, quando questa settimana, con questo evento internazionale di APEC, ha interrotto tutto.
Daniele Benzi, approfitto delle tue competenze in relazioni internazionali, che ricordo quello che insegni all'Università Cattolica del Perù, per chiederti il nuovo porto cinese, quanto riguarda il Perù soltanto e quanto riguarda tutta la regione? Perché prima dicevo, ma correggimi se dico qualcosa di sbagliato, che ci sarebbero le merci di altri paesi latinoamericani che dovrebbero passare in futuro da Lima per soltanto dopo arrivare in Cina, no? Ma quanto c'è di nazionale e quanto c'è di regionale, diciamo?
Ok, allora, di regionale ci può essere molto, nel senso che con questo porto, secondo le stime, basicamente si riduce fino a 23 giorni, il tempo di viaggio da Chiang Kai non ricordo qual è il primo porto cinese di arrivo, per cui perlomeno sulla carta vari paesi, cominciando dall'Ecuador, la Colombia, la parte del Pacifico e anche tutta la parte nord del Cile, senza parlare ovviamente di Bolivia, e ovviamente se si terminassero i grandi corridoi interni di grandi paesi come il Brasile, dovrebbero convergere attorno a questo porto, che però d'altra parte potrebbe anche stimolare un tipo di competizione, tanto con altri concorrenti asiatici, come anche con gli Stati Uniti. Per esempio, stavo leggendo ora stamattina che gli Stati Uniti stanno proponendo un progetto per costruire un altro grande porto al sud, questa volta di Lima. Non sappiamo in realtà, tuttavia, che c'è di reale o di nuova guerra fredda e propagandistica in tutto ciò. L'ultimo punto che vorrei sottolineare è realmente: questo porto beneficia l'economia del Perù, e qui ovviamente la risposta, Gustavo, è politica, perché sebbene ci siano delle stime di quanto potenzialmente nei prossimi 5-10 anni questa enorme inversione, occhio, che è stata fatta, influirà nella crescita del PIL peruviano, è anche certo che Perù continuerà ad essere un esportatore di materie prime senza nessun tipo di valore aggregato. Cioè, un'opera di infrastruttura di questo tipo realmente può essere un vettore di sviluppo e non solo di crescimento economico se associato a tutta una serie di opere e di altre politiche che servono per lo sviluppo della zona. E tutto questo al momento sta mancando totalmente. Fra le maggiori critiche ci sono proprio quelle, diciamo che tutta l'area attorno a Chiang Kai non dispone di infrastrutture adeguate per collegare la stessa capitale, Lima, che si trova a 70-80 km al sud, ok? Di come non esistono strade di trasporto per camion o ferroviario che possano trasportare a questo porto materie che non siano quelle che vengono dalle zone di esportazione tradizionali del Perù, che sono le miniere e alcune aree di agricoltura per l'esportazione. Quindi questo rimane una sfida assolutamente pendente per i paesi periferici come il Perù.
Prima di salutarci, Daniele, ti chiedo anche come possiamo posizionare politicamente il Perù all'intera regione, perché molto spesso si pensa alla Colombia, si dice un paese di sinistra, mi rendo conto della malattia, no, di mettere certe etichette ai paesi, l'Argentina con il governo di Javier Milei, di ultradestra e così via. E al Perù, in quale
Sì,
etichetta le metteresti?
cerco di tradurre per un pubblico europeo italiano. In questo momento il Perù è di nuovo sul precipizio, diciamo, di una crisi politica perché un governo che con un margine minoritario era stato eletto 2 anni fa, che si presentava come nazional populista di sinistra, dopo un intento di autogolpe, praticamente ha ceduto il passo alla sua vicepresidente, che immediatamente si è alleata con l'ala fujimorista del vecchio dittatore e presidente che è recentemente scomparso, Fujimori, che chiaramente rappresenta la destra populista peruviana. E in questo momento è il fujimorismo e altri gruppi di destra legati all'oligarchia peruviana che controllano un poco la politica del paese. Nel consenso regionale e regionale latinoamericano, il Perù in questo momento, no, il governo del Perù non è riconosciuto da paesi come Messico, per esempio, con la Colombia le relazioni sono ai minimi termini. Questo si vede chiaramente in un progetto di integrazione che si chiama l'Alleanza del Pacifico. La presidente Dina Boluarte non è stata invitata neanche come osservatrice all'altro vertice che c'è stato immediatamente dopo quello di Lima della PEC in Brasile, il G20, a cui invece sono stati invitati altri paesi sudamericani. Questo è un po' con l'idea di come il governo si trovi in una situazione di relativo isolamento dentro la regione. Ed è per questo che tratta di rilanciare un po' l'immagine del Perù come un paese che guarda di più all'Asia, al Pacifico, che non all'America del Sud.
Molto interessante. Io ringrazio tanto Daniele Benzi, ricordo professore di relazioni internazionali alla Pontificia Università Cattolica del Perù. Grazie e alla prossima, Daniele.
Grazie a te, Gustavo. Alla prossima, un
Un
abbraccio.
saluto, un abbraccio. Adesso, gentile ascoltatore, facciamo qualche secondo di pausa e quando torniamo parleremo della Colombia, in particolare con i suoi militari o ex militari che sono finiti in Sudan. Di cosa si tratta questo? Lo scopriremo fra pochissimo.
Será tu piel canela, será que mis ojos vuelan, será que el universo se inspiró y vio mi destino contigo. Serán tus ojos marrones, será que somos gorriones, será que nada fue casualidad y hoy me quedo contigo.
Sono le 19:51 minuti, siete all'ascolto di Radio Cooperativa in quella che è la puntata che festeggia i suoi 19 anni di trasmissione, 19 anni ininterrotto, sempre ogni giovedì dalle ore 19:10 fino alle 20:10, e adesso siamo collegati con una persona che non è esperta in America Latina, bensì in Africa. Allora, ma perché parli con una africanista se ti dedichi all'America Latina? Per il semplice motivo che stiamo parlando di soldati o ex soldati colombiani che sono finiti niente meno che in Sudan. E il suo nome è Cornelia Toiles. Cornelia Toiles, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
Buonasera carissimo amico e buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie. Sono molto lieta di essere qui con voi. Grazie. E vi ringrazio.
Grazie a te per la disponibilità. Con Elia Tuegles, vice direttrice di Africa Express, quindi se volete sapere l'Africa mi raccomando un punto di riferimento che trovate in internet. Ecco Cornelia, prima stavo facendo un breve commento di quello che ha pubblicato niente meno che la BBC, dove racconta che ci sono militari che sono coinvolti nel conflitto di Sudan, che Petro chiede il suo rientro in Colombia. Mette il caso per esempio di un militare in particolare, come il caso di Lombana Moncayo, che racconta poi che è un militare che è finito nelle forze armate del Sudan e nei paramilitari.
No, non nelle forze armate. Vai, vai, vai. Attenzione. Vai, vai. No, non nelle forze armate, nei ribelli, Rapid Support Forces, ex Janjaweed, che cercano di prendere il controllo del Sudan e hanno iniziato il conflitto nell'aprile 2023, cioè oltre un anno. Abbiamo oltre 60.000 morti, ma c'è chi dice che sono arrivati già a 150.000 morti. Molto difficile capire quanti siano le reali vittime, perché ospedali, camere mortuarie eccetera non si riescono più a controllare, anche perché diciamo le reti internet, social network eccetera sono sempre parzialmente bloccati, mancano medici negli ospedali, molti ospedali sono chiusi, perciò non si possono più contare i morti, la gente piange, i propri familiari non sa che fine hanno fatto. E ora faccio una premessa. Purtroppo nei conflitti, soprattutto africani, ma non solo, intervengono anche attori esterni, e questi attori esterni sono sempre un po' in disturbo, appoggiano una fazione o l'altra. Dimmi tu.
Cosa si sa di questi militari colombiani, se sono l'unica nazionalità presente dell'America Latina in Sudan? Cosa si sa fino adesso?
Si sa poco, si sa che alcuni sono anche morti, e questa questione è venuta fuori perché le forze armate governative, Sudan Army Forces, in Darfur, Al Jazeera, diciamo sono El Fasir, che è il capoluogo del Nord Darfur, dove sono stati inviati a combattere, hanno trovato anche i passaporti con i visti d'entrata di questi tre colombiani che sono morti, e la famiglia ha confermato, le famiglie in Colombia hanno confermato la loro morte. Sono stati attratti con l'inganno, perché a loro è stato detto: andate negli Emirati Arabi a proteggere, come mercenari e quant'altro, i siti petroliferi. Invece si sono poi trovati a Bengasi, che è molto amico degli Emirati Arabi, Haftar, il generale Haftar, molto amico degli Emirati Arabi, in un campo di addestramento, per andare a combattere in Sudan con appunto Rapid Support Forces, capeggiata da Emeti. Erano contrari ad andare lì perché hanno detto: ci hanno promesso una cosa e poi ci troviamo di fronte a un'altra. Ma perché hanno accettato? Perché sono a corto di soldi. Molti sono ora sono senza lavoro e ricevono poco meno di 300 euro al mese, che non basta per sopravvivere, mentre lì gli è stato promesso uno stipendio mensile tra i 2.800 e i 3.500 dollari mensili. Ma va anche detto che non si trovano solo in Sudan, molti si trovano anche in Ucraina a combattere insieme agli ucraini, a combattere contro la Russia, e c'è chi è anche in galera in Russia per questo motivo.
Non è che lo fanno per una questione ideologica, che sono contro i russi, o quanto sia per una questione strettamente monetaria, giusto?
Sì, ma sai, a loro, anche per andare a combattere in Ucraina, loro non sapevano di andare a combattere contro la Russia. A loro è stato detto che vanno in Ucraina per proteggere la popolazione civile, che è ben diverso che combattere al fronte contro un nemico. Sono due cose completamente diverse. Ingenuamente hanno accettato perché affamati, distrutti, volevano aiutare la famiglia per un futuro migliore, ai propri figli, ai genitori se erano molto giovani. E la stessa cosa succede adesso in Sudan. Certo che è una questione ora molto difficilmente risolvibile dal punto di vista diplomatico, ma il governo colombiano ha chiesto scusa a Al-Burhan, che è il di fatto presidente del Sudan attualmente. E va anche detto un'altra cosa importante. Tutti gli stati membri dell'Unione Africana non possono prendere a soldo dei mercenari. Ora, il Sudan è sospeso, ma non è stato estromesso dall'Unione Africana. Dunque, sarebbe vietato avere dei mercenari in Sudan. Eppure anche la Russia li ha portati in Sudan, i mercenari. Vedete che confusione. Ci sono le regole che non vengono rispettate.
Questo è poco ma sicuro, ma Cornelia Chueges, ti risulta la presenza di colombiani, di altri latinoamericani in altri contesti, sempre all'interno dell'Africa?
No. Sono rimasta sbalordita quando mi è arrivata la notizia in anteprima, un 5-6 giorni fa. Purtroppo non sono ancora riuscita a occuparmi, cioè a scrivere un articolo, ma me lo farò dettagliatamente e te lo giro, così magari lo puoi condividere con i tuoi ascoltatori, perché la questione è molto complessa. C'è una società colombiana è collegata con gli Emirati Arabi, che li ha presi a soldo, che li ha reclutati, promettendo naturalmente tutt'altro. Invece hanno fatto il giro del mondo, sono andati dalla Colombia, sembra, negli Emirati Arabi, poi portati in Libia e poi via Chad sono entrati nel Darfur. È molto complessa e poco, come ti posso dire, è poco limpido il tutto, non si capisce bene ancora,
sì,
non è chiarissimo.
È difficile dare una cifra, non si sa esattamente quanti sono i colombiani coinvolti o qual è la loro sorte, perché alcuni sono morti.
Allora,
altri sono rientrati.
Io so soltanto che una quarantina a Bengasi sono in rivolta, però si parla di 300 che stiano già combattendo nel Darfur. Ma è tutto una cosa ipotetica e si parla al condizionale. E dunque anch'io parlo al condizionale, perché non ho ancora notizie diciamo molto precise su questa cosa. Lasciamo stare quanti, ma ci sono. È già una cosa gravissima questa. Ma l'ambasciatore accreditato in Egitto ha chiesto scusa anche dall'Egitto alla presidenza sudanese. La Colombia, la presidenza colombiana è molto dispiaciuta per questo fatto. Mentre quelli due che sono in galera adesso in Russia, molto interessante questo, per risparmiare solo qualche centinaio di dollari per ritornare a casa, hanno preso l'aereo da Kiev verso il Venezuela. A Caracas, però, siccome erano ancora in tuta di combattimento, con le insegne dell'Ucraina sono stati arrestati e sono stati spediti in Russia, messi in galera e rischiano fino a 15 anni di galera.
Mi è venuto in mente quando il Che Guevara visitò il Congo, anche per un'idea
Sì?
rivoluzionaria. Non so cosa ti ricordi di quello, Cornelia.
Sì, vagamente, sì. È vero, è vero, è vero. Sono situazioni, cioè in Africa, i paesi che fanno parte dell'Unione Africana non possono prendere a soldo mercenari, eppure pullulano ovunque, ovunque.
Benissimo.
In qualsiasi, si pensa di risolvere delle crisi sempre con le armi, invece bisognerebbe sedersi a tavolino e parlare e lasciar tacere le armi.
Parlare.
Questa è la mia opinione
No,
personale.
sicuramente. Io mi ricordo che l'ultima volta che avevamo fatto un collegamento con te in questa trasmissione, Cornelia Tuegels, parlavi di tanti migranti africani che arrivavano negli Stati Uniti, ma passando sempre per il
Sì, sì,
Caraibi,
sì, sì.
per la rotta. Magari potrei trovare un africano tranquillamente a braccetto con un centroamericano e così via. Qual è la
Certo.
situazione adesso ai migranti, soprattutto
Allora,
in vista del cambio di amministrazione statunitense, no? A te.
sembra che siano diminuiti quest'anno, sembra, ma parlo al condizionale perché non ci sono certezze. Lo sai che le fake news girano ovunque. Un mese dice che sono aumentati, il mese dopo dice le statistiche per il 2024 sembrano che siano diminuite. Ma perché diminuite? Perché il tragitto, questa rotta è carissima, se la possono permettere solo i benestanti. Malgrado sia pericolosa, però solo i benestanti è ben più cara delle altre rotte. E generalmente chi usa la rotta attraverso Centro-Sud America sono persone che hanno già dei parenti stretti negli Stati Uniti che li possono poi accogliere. Continuano anche a morire in questa rotta e i morti sono numerosi, anche se non se ne parla, però molta gente muore. E, sai, i trafficanti vendono sogni, però che alla fine sono solo sofferenze terribili.
Ma sai per caso da quale paese latinoamericano partono gli africani verso gli States?
E molti dalla Somalia, molti Ghana.
No, però dico per la rotta latinoamericana, dove che
Sì,
partono?
molti insomma, no, prendono un aereo perché ci sono alcuni paesi sudamericani che danno dei visti temporanei con grande facilità e partono lì e poi una volta arrivati prendono la rotta verso dove devono andare o via terra o anche via mare.
La domanda che ti facevo era piuttosto
Non mi
perché.
ricordo adesso quali sono, ci sono alcuni paesi, mi sembra anche il Venezuela dà visti temporanei, fai conto di una settimana, eccetera, tipo visto turistico, anche paesi dove, per esempio, l'Italia non darebbe mai il visto d'entrata o gli Stati Uniti, se
Sì.
non dimostri avere tot soldi.
No. No,
Dimmi.
ti chiedevo perché c'è il famoso tapone Darien, lo ricordiamo nella
Sì,
frontiera fra il Panama.
sì. Ma
No, anche là trovi africani, giusto?
moltissimi, è una delle rotte più frequenti per loro nuovamente. Usano questa rotta, però ovviamente solo giovani perché il tragitto è terribile, è faticoso, devi essere abituato a camminare giorni e giorni e giorni, chilometri per chilometri, cioè di avere un fisico eccezionale per poter affrontare per poter attraversare questo valico. È terribile. E poi spesso e volentieri i trafficanti o guide, come le vuoi chiamare, a un certo punto si stancano e lasciano in balia a loro stessi. Poi brutto tempo, non hanno più acqua, non hanno più cibo e non di rado chi prosegue inciampa in qualche cadavere.
Alla luce di chi parla di invasione, che tutti gli africani vogliono arrivare in Italia, no?
Proprio non è così. Non è così, cioè ricordo sempre che l'80% delle migrazioni africane sono all'interno del continente. E cioè, spesso volentieri ho parlato del Malawi, che è un paese di transito per arrivare in Sudafrica e tanti e così altri paesi, e cercano di trovare lavoro, anche se solo provvisorio, nei paesi vicini. E quanti paesi africani accolgono migranti di paesi in guerra? Il Chad, per esempio, pur collaborando direttamente o indirettamente con gli Emirati Arabi Uniti, accoglie centinaia di migliaia di profughi dal Sudan nei suoi campi per profughi. L'Egitto ne accoglie e persino l'Etiopia ne accoglie, cioè cercano prima di tutto di trovare rifugio nei paesi confinanti se non riescono a trovare posto o per mille altri motivi non desiderano restare nei campi per sfollati nel proprio paese, perché il Sudan è pieno, pieno, pieno di campi per sfollati, però è sempre difficile sopravvivere lì perché arrivano, c'è sempre una grande difficoltà a ricevere i beni di prima necessità, soprattutto il cibo. Abbiamo una grande grave malnutrizione tra i bambini e c'è chi muore sotto le bombe, c'è chi muore durante la fuga e chi muore di fame nei campi, sia per profughi all'estero, sia nei campi per sfollati, perché il cibo non arriva. Per i combattimenti, per il brutto tempo, perché molte volte le autorità danno l'ok ai convogli di passare, però non possono passare per i cambiamenti climatici, per le piogge terribili e le strade inaccessibili. È una guerra della guerra contro l'uomo.
Certamente, questo è molto chiaro. Io ringrazio tantissimo Cornelia Altuegre, lo ricordo vice direttrice di Africa Express o Africa Express, il sito è africa-mezzoexpress.info. Grazie e alla prossima, Cornelia.
Grazie a te e grazie ai tuoi ascoltatori che hanno ancora un orecchio per chi soffre più di noi. E grazie ancora.
Eh sì,
Grazie.
sicuro.
Arrivederci e buona serata.
Buona
E buon
serata.
Natale se non ci sentiamo prima.
Grazie,
Grazie.
grazie Cornelia. Era Cornelia Tegres, una persona molto gentile, molto disponibile sempre con noi, che ci ha parlato della situazione dei colombiani che sono in Ucraina ma anche in Sudan, quindi vedete che è una questione molto internazionale. Allora, prima di salutarci, sono le 20:10, 11 da questo preciso istante, per un paio di informazioni vorrei darla, perché fra 2 giorni soltanto, prima parlavamo della guerra, ci farà un flash mob, provincia di Padova, cessate il fuoco, c'è pacifista, quindi sabato 7 dicembre dalle 11 a mezzogiorno, in tutti i diversi partiti della provincia di Padova. Quello di Padova, quello centrale in piazzetta Garzeria, ma saranno presenti ad Avara, Albignasego, Cadone, Gelimina, Montegrotto, 90 Padovane e così via. L'altra cosa che volevo dire è che il 13 dicembre, quindi fra 8 giorni soltanto, perché ci ascolta in diretta, ci sarà la proiezione di un film che My Way, l'ascesa e la caduta di Silvio Berlusconi, organizzato dall'associazione Amici di Radio Cooperativa. Dicevo, ci sarà il 13 dicembre alle 20:45 al patronato della parrocchia di Sant'Antonino all'Arcella di Padova. A parlare in questo evento ci saranno 2 conduttori di questa emittente, come Giuliano Bastianello e Socrates Negretto. Dunque, adesso, dopo dare questa informazione, sentiamo questa musica.
Toda una vida.
Eh sì, di Pedro Guerra, con Toda una vida, perché è arrivato il momento dei congedi.
Non me importa in che forma.
E di concludere con questa puntata di Latinoamericando, che ha festeggiato i 19 anni di trasmissione ininterrotta, sempre il giovedì dalle ore 19.10 in diretta e in replica lunedì dalle 16.25. Se ci ascoltate in diretta, fra poco sentirete un intervallo musicale. Se invece lo fate in replica, fra pochissimo sentirete Gabriele con Economia e Società. Stiamo concludendo con una puntata bitematica, perché ci siamo dedicati da una parte dal colombiano, come dicevo poc'anzi, che sono in Africa, ma anche del porto cinese, molto strategico direi, nei pressi di Lima, la capitale peruviana, e poi abbiamo parlato di altre questioni sociali che riguardano sempre l'America Latina e il Perù in particolare.
Sempre, sempre.
120-82-301 il conto corrente postale, il RIT bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi. Per cosa? Per continuare ad ascoltare questa informazione alternativa, sicuramente, che è difficile da trovare, e quindi mi raccomando, dateci una mano per la sopravvivenza. latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com.
No me importa en qué forma.
Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.